Bene, questa mattina torniamo ad occuparci, ad analizzare, così a cercare di scavare il libro degli Atti, e siamo arrivati in un momento cruciale della storia della Chiesa. Ci troviamo in Atti capitolo 11, andremo a vedere questa mattina il brano dal verso 1 al verso 18. Atti capitolo 11, da 1 a 18. E abbiamo già visto la volta scorsa che Luca sta parlando della storia di Cornelio, no? Del centurione romano. E qui ancora continua in questo capitolo 11 a raccontare la storia di questo centurione. E la cosa che dobbiamo notare nel libro degli Atti è che Luca, durante il suo racconto della storia della Chiesa, in questo, appunto, in questo libro degli Atti degli Apostoli, è spesso sintetico, spesso è costretto a scegliere gli argomenti che deve spiegare, e quindi deve essere sintetico, un pochino deve riassumere, non può dilungarsi troppo perché la storia della Chiesa era talmente vasta che non poteva raccoglierla tutta in un libro solo. Però notiamo che in questa occasione, cioè della storia di Cornelio, lui dedica un capitolo e mezzo, ben 66 versetti, a questa storia. Perché? Perché Luca era un gentile, ovvero non era un giudeo. Non era un credente giudeo, Luca era un gentile, uno straniero, come lo chiamavano i giudei, no? E quindi, siccome questo fatto, questo avvenimento della conversione di Cornelio e della sua famiglia introduce anche i gentili, ovvero i non giudei, gli stranieri, a far parte del patto, della promessa di Dio, della salvezza in Cristo Gesù, allora lui dedica più tempo perché lo riguarda più da vicino, quindi lo descrive in modo che possiamo anche noi oggi capirlo molto bene. E dicevo infatti che questo, che ci troviamo in un punto cruciale della storia della Chiesa, perché è un fatto molto importante per la Chiesa di allora. Pensiamo che tra i credenti dell'epoca erano per la maggior parte dei giudei che erano venuti a Cristo, che avevano conosciuto Cristo, che si erano convertiti al cristianesimo. Quindi per loro ha fatto molto scalpore il fatto di vedere degli stranieri che venivano anche loro alla salvezza in Cristo, che venivano resi partecipi di questa salvezza, del patto che il Signore aveva fatto con il popolo di Israele, perché fino ad allora Dio, l'Eterno, Yahweh, era il Dio del popolo ebraico. E questa era una prerogativa che solo il popolo ebraico aveva fino ad allora. E il patto con Abramo, i patriarchi, Isacco, Giacobbe, la salvezza di Israele attraverso il Mar Rosso e tutte le cose che Dio aveva fatto, le ha fatto per il popolo di Israele, per il popolo ebraico. L'Eterno era il Dio di Israele. Quindi per un giudeo vedere la salvezza è questo rapporto privilegiato con Dio, no? Essere esteso allo stesso modo, con gli stessi privilegi, anche a degli stranieri, a delle persone che non facevano parte di questo popolo, deve essere stato uno shock. Quindi ci troviamo in un momento cruciale per la Chiesa, nella storia della Chiesa. Dobbiamo però dire che Israele o giudei, i credenti giudei erano già passati attraverso un processo del genere. Ricordate, al capitolo 8 di Atti abbiamo visto come il Vangelo è stato predicato anche ai samaritani. Vi ricordate? C'è stato questo passaggio anche ai samaritani, però in quell'occasione i credenti giudei, quelli che stavano a Gerusalemme, non sono rimasti così scandalizzati, non c'è stato tutto questo scalpore all'interno di questi credenti. Perché? Perché Perché i samaritani erano un popolo che aveva le sue origini in Israele. Infatti la Samaria era l'ex regno del nord, il regno del nord di Israele, che stava a nord della Giudea appunto, era stato nel 722 avanti Cristo invaso dagli Assiri. E gli Assiri hanno deportato una parte della popolazione di Israele in altri paesi e hanno trapiantato altri popoli nel regno del nord. Quindi che è successo? Si sono un po' mescolate queste popolazioni tra i figli di Israele che erano rimasti lì nel regno del nord, quei pochi, e i popoli che erano stati trapiantati dagli Assiri in quella parte del Medio Oriente. Che cosa è successo? Ovviamente le diverse etnie si sono mescolate e ne nacque una razza meticcia. Addirittura i samaritani ad un certo punto smisero di adorare Dio a Gerusalemme e fecero un nuovo luogo di culto sul monte Gazirim, che era in Samaria. Per cui c'era tra gli ebrei e i samaritani questo, non andavano molto d'accordo praticamente, anzi c'era una inimicizia, addirittura i samaritani erano considerati eretici dai giudei. Però è vero che comunque in loro, nei samaritani, c'erano delle origini israelitiche, ebraiche, quindi questo passaggio della salvezza ai samaritani non ha suscitato tutto questo grande scalpore. Infatti, quando, tornando al capitolo 8, dove c'è questa descrizione del passaggio della salvezza anche ai samaritani, vediamo che gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando hanno saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, che cosa hanno fatto? Non hanno contestato quello che è successo, piuttosto hanno mandato Pietro e Giovanni in Samaria, vi ricordate, per far sì che loro potessero confermare queste conversioni dei samaritani. Infatti loro sono andati lì, Pietro e Giovanni, hanno imposto le mani, hanno pregato per questi samaritani e così loro hanno potuto ricevere lo Spirito Santo, vi ricordate? E come dicevo, in questa occasione nessuno dei credenti che erano a Gerusalemme ha contestato quello che è successo, ovvero l'operato di Pietro e Giovanni che sono andati in Samaria. Però qui leggiamo nel nostro brano, nel brano che andiamo ad analizzare oggi, che invece questi credenti hanno contestato quello che ha fatto Pietro a casa di Cornelio. Andiamo a leggere il brano. Atti capitolo 11 dal versetto 1. Dice: gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Allora Pietro raccontò le cose per ordine, fin dal principio, dicendo: io ero nella città di Ioppe, in preghiera, e rapito in estasi, ebbi una visione. Un oggetto simile a una grande tovaglia, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udii anche una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: no, assolutamente, Signore, perché nulla di impuro o contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. In quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Ioppe, fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Allora, facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo fino a questo momento, perché abbiamo detto che sta continuando a parlare della storia di Cornelio, Luca. Cornelio abbiamo detto che era un centurione romano, e la scrittura lo dipinge, lo descrive come un uomo pio davanti a Dio, del quale rendevano testimonianza tutti i giudei che lo conoscevano. A un certo punto un angelo si presentò davanti a Cornelio, ricordate, e gli disse che siccome le sue preghiere e le sue testimonianze, la sua testimonianza, le sue elemosine che facevano erano state gradite da Dio, lui avrebbe dovuto mandare degli uomini a Ioppe a prendere Pietro per farlo venire a casa sua. Il giorno dopo che succede? Che mentre gli uomini sono in viaggio per andare a casa di Pietro per chiamarlo e farlo venire da Cornelio, Pietro viene rapito in estasi e ha una visione e vede questa tovaglia, per l'appunto abbiamo appena letto, che viene calata dal cielo e sopra c'è ogni tipo di animale, no? E una voce che gli dice di ammazzare e di mangiare. Poi l'Apostolo è andato a Cesarea da Cornelio ed è entrato in casa sua, ha predicato il messaggio del Vangelo, ovvero Cristo crocifisso e risorto, e tutti coloro che stavano ascoltando le parole di Pietro furono salvati. Questo l'abbiamo visto nel messaggio di domenica scorsa. E oggi cercheremo, come di consueto, di dividere questo messaggio in tre parti per cercare di comprendere meglio e fissarlo meglio in mente qual è l'insegnamento di questo brano. La prima parte, il primo punto che svilupperemo è il piano perfetto di Dio. Il secondo punto è la salvezza è un dono di Dio e lui lo dona a chi vuole. E il terzo punto, rifletteremo sulla domanda che si è fatto Pietro quando parlava con i suoi fratelli e disse: chi sono io per oppormi a Dio? Così vediamo il piano perfetto di Dio. Il libro degli Atti ci racconta la storia della Chiesa e racconta 33 anni di storia della Chiesa. Si descrive avvenimenti che sono successi in un periodo di 33 anni, dall'ascensione di Gesù in cielo dopo la sua resurrezione, fino alla fine degli arresti domiciliari di Paolo a Roma. E facendo i conti sono circa 33 anni. Noi siamo arrivati nemmeno a metà di questa storia finora, però già a questo punto possiamo affermare, perché lo vediamo, che Dio ha un piano meraviglioso e che Dio sta portando avanti un piano meraviglioso per la sua Chiesa e lo sta portando avanti in un modo meraviglioso, incredibile. In questo libro vediamo come Dio sta realizzando, i credenti stanno realizzando il mandato di Gesù Cristo che ha dato, vi ricordate, in Matteo 28 quando ha detto: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chissà se in quel momento i discepoli che ascoltavano il mandato di Gesù hanno riflettuto, hanno pensato, hanno compreso che nel dire fate miei discepoli tutti i popoli Gesù intendesse anche i samaritani e i gentili, gli stranieri, chissà. In ogni caso il Signore però ci mostra come il suo piano si realizza, ma ce lo mostra in maniera pratica in questo libro degli Atti. Vediamo come la salvezza, il rapporto personale, il rapporto particolare e privilegiato con Dio si trasforma dall'essere una prerogativa del popolo di Israele ad una opportunità, ad una prerogativa invece di tutti gli uomini, di tutti i popoli, e quindi inclusi anche i samaritani e i gentili. possiamo notare la perfezione e la bellezza del piano di Dio nel modo in cui lui realizza questo piano, proprio in modo pratico. Infatti abbiamo già detto che Dio prima condivide questo piano, fa predicare la parola ai samaritani e poi ai gentili. Abbiamo già detto che per i giudei, i credenti circoncisi, confrontarsi con il fatto che la salvezza fosse stata donata ai samaritani non aveva scatenato delle reazioni negative, anche perché questo popolo, lo abbiamo già detto, aveva le sue radici proprio in Israele. Al contrario, per i gentili era tutto un altro discorso. Loro erano degli stranieri, estranei al patto di Abramo. Infatti abbiamo letto che quando Pietro è tornato a Gerusalemme è stato contestato, no, per quello che aveva fatto. Il Signore ha iniziato da samaritani, abbiamo detto. Ha portato avanti questo passaggio della salvezza che passava da Israele ai gentili, quindi a tutti i popoli, in un modo graduale. Non so se ci abbiamo mai pensato a questo. L'ho fatto in un modo graduale, dal popolo di Israele ai samaritani, che avevano delle origini in Israele, poi ai gentili, in un modo graduale, in modo da non, quasi tra virgolette, offenderci. E l'ordine in cui il Signore fa le cose non è un ordine buttato lì per caso, ha un senso quello che Dio fa e il modo in cui lo fa, e c'è una motivazione. E questa motivazione è proprio questa, che è stato come se Dio avesse preso per mano, no? Questi credenti giudei, gli hanno detto, vedete, il mio piano di salvezza è per i samaritani ed è anche per i gentili, non è solo per voi. State tranquilli, rassicuratevi, non dovete essere scandalizzati, perché sono io che sto portando avanti questo piano. E quindi questo ha avuto, probabilmente il Signore ha fatto questo in questo modo, proprio per dare un passaggio graduale per noi uomini, per gli uomini di quell'epoca. Inoltre vediamo che con i samaritani ha mandato Pietro e Giovanni a confermare le nuove conversioni con la loro autorità. Con Cornelio e la sua famiglia ha dato la stessa testimonianza visiva che c'è stata alla Pentecoste, lo Spirito Santo, il parlare in lingue diverse, ricordate? Questo è successo anche alla presenza di testimoni che hanno potuto confermare ai credenti di Gerusalemme quello che avevano visto. Quindi il Signore ha messo in atto un piano perfetto, un piano meraviglioso, non ha lasciato nulla al caso, non ha lasciato nulla che potesse far sorgere il minimo dubbio su quale fosse l'origine di questo piano. Questo piano è un piano perfetto e meraviglioso perché il nostro Dio è un Dio perfetto e meraviglioso. Dio nella realizzazione di questo piano dimostra il suo amore per i suoi figli e non dimostra il suo amore solamente perché ha concesso la salvezza anche ai gentili e anche ai samaritani, ma perché lo ha fatto in questo modo, dando modo ai giudei, ai credenti dell'epoca, di assimilare questo passaggio. Non dimentichiamolo, per loro è stato uno shock. Quindi ha dato modo a questi credenti di assimilare questo passaggio spiegandolo quasi, no? In modo graduale. Perché questa attenzione ai dettagli, ai modi, all'ordine, alle conferme? Perché il Signore ha messo tutta questa attenzione, lo ha spiegato così bene? È stato attento ad ogni piccolo particolare, perché sa che noi siamo un popolo di collo duro, come dice la parola, e che i credenti giudei dell'epoca lo erano, come lo siamo noi oggi, e quindi sa che avevano bisogno di essere indirizzati, sa che avevano bisogno di essere guidati, istruiti da lui. E sa che abbiamo bisogno, che l'uomo ha bisogno di vedere, di toccare, no? Un po' come fece Tommaso mettendo le dita nelle ferite di Gesù, che per credere ha dovuto toccare con la sua mano. E così allo stesso modo Dio, nella sua grazia, ha dato la possibilità di vedere, di toccare, di comprendere, no? In modo inequivocabile a questi credenti quale fosse il suo piano per la Chiesa. E allo stesso modo, così come Gesù ha permesso a Tommaso di mettere le sue mani nel costato, no? Le sue dita, per comprendere, per credere poi, Gesù, il Signore, Dio, con questi credenti dell'epoca, si è comportato alla stessa maniera. E questa cosa è successa sia con i samaritani prima che con Cornelio dopo. Vedete, c'è una differenza. C'è una differenza perché quando Dio ha mandato Pietro e Giovanni dai samaritani per fargli imporre le mani a questi nuovi credenti e per così poter ricevere lo Spirito Santo, non ha dato una manifestazione così potente come ha dato in casa di Cornelio, no? Perché in casa di Cornelio c'è stato proprio lo Spirito Santo che è sceso su queste persone che si erano convertite, su Cornelio e la sua famiglia, proprio come lingue di fuoco. La parola dice allo stesso modo come è successo alla Pentecoste. Quindi c'è stata questa manifestazione dello Spirito Santo, come lingue di fuoco scese sulle persone, loro parlavano in altre lingue, quindi è stata una manifestazione più potente dell'opera di Dio in questa circostanza rispetto a quello che era successo con i samaritani. Perché? Perché sapeva che il passare il Vangelo, la salvezza, il rapporto privilegiato di Dio con Dio agli stranieri, ai non giudei, avrebbe incontrato più resistenza, quest'idea, no? Questo concetto, avrebbe incontrato più resistenza da parte dei credenti giudei. E quindi il Signore si è manifestato in questa maniera così eclatante, possiamo dire, così chiara, dando una manifestazione sovrannaturale addirittura dello Spirito Santo. Bene, che cosa possiamo trarre da questo insegnamento, dal vedere, dall'osservare questo piano perfetto di Dio, dal modo in cui Dio opera in maniera pratica, in cui porta a compimento in maniera pratica il suo piano? Cosa possiamo imparare noi oggi? Beh, possiamo innanzitutto riflettere che il Signore sa che noi siamo un popolo di collo duro e che certe volte veniamo guidati da pregiudizi, no? Nei confronti di coloro che magari sono diversi da noi. Noi possiamo dire benissimo, ma noi siamo cristiani, a noi questo non succede, noi non abbiamo pregiudizi. Anzi, noi condividiamo la fede con tutti, noi amiamo tutto il nostro prossimo. Amiamo tutto il nostro prossimo come noi stessi, vero? Però una riflessione possiamo fare davanti a questo insegnamento, al modo in cui Dio si è comportato, al modo in cui Dio ha agito. Come ci comportiamo noi con quelle persone che hanno un modo di fare strano magari rispetto al nostro? Persone che si comportano in maniera che va al di fuori dei nostri standard, con persone che non la pensano come noi a livello di politica, ad esempio, e oggi ci sono pure anche queste barriere, anche tra i cristiani purtroppo. Come ci comportiamo con persone di culture diverse, con i musulmani? Saremmo pronti a testimoniare della nostra fede? Oppure eviteremmo quella persona a causa dei nostri pregiudizi? Un altro esempio, se dovesse capitarci l'occasione di parlare, di dare la nostra testimonianza a un rom, a uno zingaro, cosa faremmo, come ci comporteremmo? E questo è un insegnamento pratico della parola di Dio. E per ora vi lascio con questo invito alla riflessione. Andiamo avanti al punto numero 2. Nel frattempo riflettiamo anche alla luce di quello che vedremo ancora nella parola di Dio su queste tematiche. Il punto numero due, ovvero la salvezza è un dono di Dio e Lui lo dà a chi vuole. Torniamo al racconto che Pietro fa di ciò che è successo a Cesarea e vediamo un attimo di leggere dal versetto 13. Facciamo attenzione. Qui Pietro dice, egli, cioè Cornelio, ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli, manda questo uomo a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Beh, prima di tutto dobbiamo fare un'osservazione in questo brano, un'osservazione molto importante. Qui vediamo l'angelo che parla a Cornelio e gli dice che sarebbe stato salvato lui e tutta la sua famiglia. Però abbiamo detto anche che Cornelio è descritto dalla Bibbia all'inizio del capitolo 10 come un uomo pio, vero? Non solo come un uomo pio, qui dice quest'uomo era pio, all'inizio del capitolo 10, quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Quindi era un uomo che aveva un certo timore del Signore. Però qui Pietro dice che a Cornelio viene detto che sarebbe venuto da lui un uomo che gli avrebbe detto delle cose attraverso le quali lui sarebbe stato salvato. Questo che significa? Cornelio, nonostante fosse un uomo pio, un uomo timorato di Dio, aveva bisogno di essere salvato. E questo è molto interessante. Dice, ma come? La scrittura ci fa capire che Cornelio non era un ipocrita. Non è che faceva quelle cose solamente per farsi vedere davanti agli altri, come sono stati accusati di fare i farisei, ad esempio, no? Cornelio lo faceva perché era proprio il suo cuore che era dedito a Dio, che era devoto a Dio. Quindi lo faceva sinceramente. E questa sua devozione a Dio si esprimeva anche con opere pratiche, con opere di bene, dice, faceva delle elemosine continuamente, però ci dice qui la scrittura che aveva bisogno di essere salvato. E allora qui dobbiamo fare un'osservazione, una riflessione molto importante, perché questo ci dimostra che la religione non è sufficiente a salvare. La religione non è sufficiente a salvare, non basta essere una persona religiosa, una persona pia, una persona che fa del bene per essere salvati. Qui la scrittura ci mostra che mancava l'unica cosa che può portare la salvezza, Gesù Cristo. Mancava quell'ingrediente fondamentale per la salvezza dell'uomo, Gesù Cristo. Se non c'è Cristo, la religione è vana, le nostre opere sono vane, le nostre preghiere sono vane, anche temere Dio non ha nessun effetto salvifico, cioè non ci dà la salvezza se manca Cristo. Ma Dio, ci dice la scrittura, Dio ha visto il cuore di Cornelio, ha visto la sincerità di Cornelio. Ecco quindi che cosa ha fatto Dio? Ha provveduto Cristo, ha provveduto il Vangelo, l'unica cosa che mancava. Il Signore nella sua grazia ha mandato Pietro, che ha potuto predicare il Cristo morto e risorto a Cornelio e alla sua famiglia, e così sono stati salvati. È bello vedere come tutti gli ingredienti della salvezza li troviamo in questa storia? Tutti, per prima la predicazione. La parola dice in 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 21, poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. E Dio ha mandato Pietro affinché potesse predicare. Ha provveduto Gesù Cristo, che la parola dice in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E ancora Gesù dice di se stesso: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, vi ricordate? Quindi eccolo il piano meraviglioso del Signore. Ha provveduto lì dove mancava la salvezza per Cornelio e la sua famiglia, tutto quello che era necessario per la salvezza è la predicazione del Vangelo, di Cristo morto e risorto. Ecco perché il Signore possiamo affermare che opera in un modo meraviglioso. Qui vediamo ancora un altro insegnamento però, che è molto importante nelle parole di Pietro in questi versi. Qui Pietro dice: se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora udite queste cose, il versetto 18, l'ultimo, udite queste cose si calmarono, i credenti che lo stavano contestando, e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. E qui l'accento cade sulla parola dono e sulla parola concesso. Qual è il dono del quale sta parlando Pietro? Lo Spirito Santo, giusto? Inoltre nel verso successivo la scrittura ci dice che i credenti giudei, una volta che hanno compreso quello che Pietro gli stava facendo, cioè che hanno hanno compreso che l'opera che era stata compiuta era stata comandata da Dio ed era stata portata a compimento da Dio, hanno ammesso, pronunciando una frase sconcertante per l'epoca. Cioè loro giudei hanno dovuto ammettere: Dio ha dunque concesso il ravvedimento anche agli stranieri. Ecco che Dio dona lo Spirito Santo, Dio concede il ravvedimento. Qual è l'insegnamento qui? È molto semplice, che la salvezza è un dono di Dio, è totalmente un dono di Dio. Se qualcuno pensa di meritare la salvezza, in qualche modo sbaglia di grosso. Se qualcuno pensa di guadagnarsi la salvezza, sbaglia di grosso. Non so quanti di voi ricordano nel capitolo 8 di Atti, quando appunto Filippo è andato in Samaria e c'era Simon Mago, quest'uomo, vi ricordate? Che ha visto quello che era successo. Cioè che Pietro e Giovanni avevano pregato e imposto le mani su quei credenti samaritani e così loro avevano ricevuto lo Spirito Santo. Simon Mago era lì, lo aveva visto. Che cosa ha fatto? Vi ricordate? Gli ha offerto del denaro. Prendete del denaro, date anche a me di questo potere. Che cosa ha risposto Pietro? Sempre lui. Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai ritenuto di poter acquistare il dono di Dio. Non ci possiamo illudere, non ci dobbiamo illudere. Il dono di Dio, la salvezza in Cristo Gesù, non si può acquistare in nessun modo, né con il denaro, né con le buone opere, né con la nostra religiosità, che al di fuori di Cristo non ha nessun significato, come già abbiamo visto. La salvezza è un dono che Dio concede gratuitamente, un dono che Dio dà a chi vuole,
secondo il disegno benevolo della sua volontà.
Leggiamo in un'altra parte della scrittura, nella lettera agli Efesini. E qui vorrei aprire una parentesi e fare un appello personale. Se non sei sicuro di aver ricevuto questo dono, se non sei sicuro di essere stato salvato, è importante che tu consideri molto seriamente il fatto che potresti non esserlo
salvato.
Perché se non sei salvato, sei perduto. Non ci sono alternative. Se non si è salvati, si è perduti. La Bibbia infatti dice nella lettera di Paolo Apostolo ai Romani che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, questa è la condizione dell'uomo. E dice poco dopo che il salario del peccato è la morte, ma, grazie al Signore, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Vedete allora quale armonia troviamo, no? Nella parola di Dio. Anche qui si parla di guadagnarsi qualcosa e di avere in dono qualche altra cosa. Però c'è un contrasto significativo tra queste due cose. Ovvero, cosa dice la Scrittura? Qual è il contrasto? Conducendo la nostra vita senza Dio, guadagniamo la morte. Il salario del peccato è la morte, il salario è qualcosa che viene dato, no? In riconoscimento di qualcosa che si è fatto. Il salario, lo stipendio, chi lavora percepisce uno stipendio, un salario. E quindi in questo caso chi conduce la sua vita senza Dio, mettendo da parte da Dio, riceve, guadagna, merita la morte. Il contrasto è questo. Ma il dono di Dio è la vita eterna. Ecco il contrasto. Cioè che noi possiamo guadagnare solo una cosa, meritare solamente una cosa, la morte, se viviamo al di fuori di Dio, non considerando Dio come nostro Signore, non considerando Gesù come nostro Signore e Salvatore. Ecco cosa possiamo meritare, quello sì. Ecco cosa possiamo guadagnare, quello sì. Ma il dono di Dio non si può guadagnare né meritare. Il dono di Dio è un dono. La salvezza è un dono. E quindi, per concludere, chiudere questa parentesi, faccio un appello, lo stesso appello che Pietro ha fatto più volte durante le sue predicazioni, che possiamo leggere qui nel libro degli Atti, ed è: ravvedetevi dunque, se non sei salvato e se sei perduto, ravvediti dunque e convertiti, perché i tuoi peccati siano cancellati. Questo è l'appello che fa Pietro più volte e questo è l'appello che vogliamo ricevere noi anche questa mattina. Mi rendo conto che questo concetto è stato espresso in pochi minuti, forse troppo pochi affinché possa essere compreso appieno. Quindi se hai bisogno di altre spiegazioni, se hai bisogno di capire ancora di più, ti invito a fermarti dopo e a chiedere ancora spiegazioni, a parlare ancora, perché questa è una questione veramente molto molto importante, fondamentale. Passiamo così al punto 3 e concludiamo. La domanda che si è fatto Pietro: chi sono io da potermi opporre a Dio? Con questa frase Pietro termina il suo discorso ai credenti giudei di Gerusalemme, no? Chi sono io da potermi opporre a Dio? Pietro ha dovuto spiegare a questi credenti il suo operato, perché loro chiedevano conto a Pietro giustamente. Attenzione, loro non è che basavano le sue contestazioni su dei propri, non so, convincimenti personali che venissero chissà da quale pensiero. Era la legge di Dio che nell'Antico Testamento, in Levitico e Deuteronomio, diceva che c'era una distinzione tra animali puri e animali impuri. Quindi i giudei, il popolo ebraico, poteva mangiare gli animali puri e non mangiare gli animali considerati impuri. Quindi era una legge che Dio aveva stabilito e aveva dato questo al suo popolo. Tant'è vero che i credenti giudei non contestano a Pietro di aver portato la salvezza agli stranieri, non contestano di aver predicato la parola di Dio agli stranieri, contestano cosa? Di essere entrato in casa di uno straniero e di aver mangiato con lui. Ricordate? Ecco perché Pietro spiega ai credenti di Gerusalemme che cosa è successo, e lo spiega per filo e per segno, e racconta anche quella visione che ha avuto, no? Della tovaglia che è scesa con tutti gli animali, puri ed impuri, tutto insieme, e l'invito che ha ricevuto da parte dello Spirito, dove gli diceva le cose che Dio ha purificato, non renderle tu impure. Ed è a quel punto, dice la Scrittura, che questi credenti giudei, che cosa hanno fatto? Dice la Scrittura, si calmarono, e poi ammisero, come abbiamo già detto, quasi con stupore, Dio dunque, allora è vero, Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Il dono di Dio, la salvezza in Gesù Cristo, era ormai indirizzata a tutti i popoli. Dio aveva anche abolito una legge riguardo agli animali puri e impuri, a questa distinzione, per far comprendere questo concetto, ovvero che gli uomini, da allora in poi, avrebbero tutti avuto accesso alla salvezza in Cristo Gesù, a prescindere dalle origini, a prescindere dalle proprie origini. E questo i credenti di Gerusalemme lo riconobbero subito, compresero subito quello che stava dicendo Pietro. Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri. Ora torniamo un attimo, concludendo, allo spunto di riflessione che ho lasciato qualche minuto fa, riguardo ai nostri pregiudizi. Avete riflettuto? Abbiamo riflettuto alla luce di quello che dice la Scrittura, di quello che abbiamo ascoltato finora. Dio ha reso la salvezza accessibile a tutti. Chi siamo noi per opporci a Dio, al suo piano di salvezza? Perché sappiate che noi, con il nostro comportamento, con i nostri pregiudizi, possiamo, non voglio dire opporci a Dio, perché nessuno può in realtà opporsi a Dio e rovinare magari il suo piano, però possiamo essere dei cattivi servitori, questo sì. Possiamo essere dei cattivi servitori, se siamo guidati dai nostri pregiudizi, perché i nostri pregiudizi possono portarci a non amare di quel vero amore cristiano che dovremmo avere, un rom, un musulmano, quel ragazzo sfigato a scuola, oppure quel collega che si fa tanto bello col direttore per fregarsi il posto magari per avanzare nella carriera. E allora i nostri pregiudizi ci fanno diventare dei cattivi servitori. Però se i nostri pregiudizi ci portano non soltanto a non amare, ma anche semplicemente ad ignorare o ad evitare queste persone, stiamo togliendo l'occasione a quelle persone di conoscere il messaggio della salvezza, e la Bibbia ci dice che un giorno il Signore ci chiederà conto. E questo è qualcosa che dovrebbe farci tremare. Dio ha il suo piano di salvezza e forse vuole usarti per metterlo in atto proprio con una di queste persone. Come risponderai tu? Come risponderai se avrai l'occasione, se ti sarà messa vicino una persona di questo tipo che ha bisogno di essere salvato così come avevamo bisogno noi? Risponderai come Pietro: chi sono io da oppormi a Dio? Riflettiamo su questo. Possiamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua parola è così potente, così meravigliosa, ci consola così tanto, ma allo stesso tempo anche ci penetra nel profondo del cuore come una spada, e a volte fa anche male. Ci giudica in ogni cosa, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nei nostri pensieri più profondi. E scopriamo alle volte, anzi spesso, che abbiamo bisogno di essere corretti da te, che abbiamo bisogno ancora di essere corretti da te, di essere istruiti da te, oh Signore. E stamattina vogliamo riconoscere che solo tu sei Dio, che solo tu hai parole di vita eterna, che solo tu puoi indirizzarci per la strada giusta, e solo tu sei quel Dio perfetto e quel Dio che ha un piano meraviglioso per la salvezza dell'uomo. Ti ringraziamo, Signore, aiutaci a confrontarci con noi stessi, aiutaci, Signore, ad individuare i nostri pregiudizi, venire a Te alla croce, metterci in ginocchio, confessarli, Signore, chiederti perdono per far sì di abbatterli, oh Signore. Dacci un peso, Signore, perché possiamo desiderare di essere dei Tuoi servitori, fedeli, dedicati, devoti, attenti, oh Signore, ad ogni Tua parola. Abbiamo bisogno, Signore, perché questo mondo sta andando alla deriva e lo vediamo tutti i giorni, Signore. E non c'è altra speranza che il messaggio della salvezza in Cristo Gesù. Così aiutaci, oh Signore, ad essere una testimonianza vivente, una luce posta su un monte, Signore, affinché possa fare luce ovunque. Aiutaci ad essere il sale della terra, oh Signore, perché non vogliamo diventare insipidi, perché se anche il sale, Signore, diventa insipido, con cosa si potrà più salare poi? Signore, grazie per questi insegnamenti, fa che possiamo mantenerli nel cuore, nella mente, che possiamo metterli in pratica con l'intelligenza, Signore, che Tu ci hai donato, che possiamo metterli in pratica, Signore, con le forze che Tu ci dai. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo perché Tu hai donato la Tua salvezza indiscriminatamente, Signore. Tu non hai fatto distinzioni. Aiutaci a non fare distinzioni nemmeno a noi, Signore. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Grazie Enrico, grazie anche per la...